podcast.
Avete presente come si apre il capolavoro di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Tim Roth e Amanda Plummer impegnati nella rapina alla tavola calda?
Nessuno si muova, questa è una rapina!
Ecco, su quel fermo immagine, pistola in mano, prima ancora dei titoli di testa, parte Miserloo, una delle gemme, anzi forse la gemma di Dick Dale, conosciuto non a caso come il re della chitarra surf. E oggi di surf, di skate, di quella ultima frontiera del mito americano nella corsa ovest, la California, oltre c'è solo l'Oceano Pacifico, voglio parlarvi, andando a scoprire la colonna sonora di un decennio, forse anche meno, davvero irripetibile. Le uniche due forze al mondo capaci da sole di far emozionare, esaltare e portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. E quando queste due forze si uniscono, si allineano i pianeti, dando luogo alla massima rappresentazione dello show, capace di restare impresso nella memoria dell'umanità, generazione dopo generazione. In ogni puntata vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Io sono Gianluca Gazzoli e questo è DJ Showtime. Che spettacolo! Quel riff di Miserloo, reso nuovamente popolare da Pulp Fiction, vede la luce nel lontanissimo 1962. Pensateci, esattamente 60 anni fa. Ma già un anno prima Dick Dale aveva registrato un brano strumentale come Let's Go Trippin', mentre i Beach Boys, capitanati da un certo Brian Wilson, avevano pubblicato il loro singolo di debutto, Surfin', le cui prime parole valgono come autentico manifesto per il decennio a venire.
Surfing is the only life, the only way for me now, surf.
Surfare è l'unica vita possibile, l'unica per me, per cui adesso surfa, surfa con me. Non è solo il surf, aggiungerà poi proprio Brian Wilson, ma sono gli spazi aperti, le auto sulle strade, il sole, è la società californiana, è il modo di vivere californiano. Un modo di vivere che unisce acqua e terra, surf and turf, come dicono loro, e che per ognuno di questi elementi ha il suo sport di riferimento, partendo da una cosa in comune, la tavola. In inglese si dice board, e non a caso ha due declinazioni, surfboard, per sfidare le onde del Pacifico in estate, e skateboard, per lanciarsi sull'asfalto con l'aggiunta di quattro rotelle nei mesi meno caldi. Poi ci sarebbe lo snowboard, ma quella è un'altra storia. Se la tavola ha due declinazioni, così ce l'ha anche la musica, che accompagna il boom del surf. Una doppia identità che si raggruppa proprio attorno ai nomi di Dick Dale da una parte, che al centro della loro musica mettevano la parte strumentale, e i Beach Boys dall'altra, famosi invece per le loro armonie vocali. Se la chitarra di Dick Dale, attraverso il suo Spring Reverb, il riverbero a molla, voleva provare a ricreare il rumore delle onde dell'oceano, sono state le voci dei Beach Boys a definire un nuovo genere musicale, la surfing music. Anche se già nel 1965 lo stesso Brian Wilson ammetteva di odiare il termine che viene appiccicato a qualsiasi suono che esca dalla California.
Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
Che il leader dei Beach Boys lo voglia o no, hit come Surfing USA o Surfing Safari diventano la colonna sonora di un'epoca e fanno da sfondo all'emergere di uno sport che incorona i suoi primi campioni, autentici simboli di uno stile di vita che da alternativo inizia a diventare mainstream. Dopo che sulle spiagge di Manly, in Australia, nel 1964 si era tenuta la prima edizione del World Surfing Championship, l'edizione del 1966 sbarca per la prima volta negli USA, a San Diego, e sulla spiaggia di Ocean Beach, il 2 ottobre, si danno appuntamento più di 10.000 spettatori, un'autentica marea umana. A vincere è un 18enne australiano, Nat Young, con una tavola rivoluzionaria ribattezzata Magic Sam. Ma il suo trionfo è considerato a suo modo un momento storico. Se sul pier di Ocean Beach in quell'ottobre del 1966 c'erano oltre 10.000 persone in costume infradito, ce n'erano infatti più di 340.000 spedite in divisa militare in Vietnam. Mentre l'LSD sarebbe stato dichiarato illegale solo 3 mesi dopo, e quel che più interessa a noi, i Beach Boys avrebbero pubblicato nel giro di una settimana Good Vibration, forse il loro singolo più famoso e al tempo il più costoso mai prodotto nella storia della musica.
I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitation.
Da Nat Young negli anni 60, uno che nel corso della sua vita si è battuto perché il surf fosse assimilato a una religione, fino a Kelly Slater ai giorni nostri, la lista dei campioni che hanno surfato le onde più belle e pericolose di tutto il mondo è lunghissima. Ma se si vuole partire dall'inizio, né dall'Australia di Young, né dalla Florida di Slater bisogna cominciare, bensì dalle Hawaii. Il surf nasce lì, nelle isole polinesiane. E il padre del surf moderno è The Duke, Duke Kahanamoku, che alla YG nasce nel 1890, ma che da cittadino statunitense partecipa alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 come nuotatore. In Svezia vince un oro nei 100 stile libero, ma tra Anversa 1920 e Parigi 1924 se ne mette al collo altri due, in una carriera e una vita che ha dell'incredibile. È comparsa e attore a Hollywood in oltre 25 pellicole, ma anche sceriffo di Honolulu per 13 mandati consecutivi e quasi 30 anni. È nella Hall of Fame del nuoto dal 1965 e in quella del surf dall'anno dopo. È anche nelle lyrics dei Blind Melon, che gli dedicano una canzone nell'album del 1995 Soup. Sono alle Hawaii per partecipare a un festival musicale e a Waikiki Beach si imbattono nella statua di The Duke, che diventa così il titolo della loro canzone. Stavamo cercando di ricreare quella sensazione di galleggiare nell'acqua che si ha quando si surfa, diranno. Ma quello dei Blind Melon non è certo l'unico incrocio interessante tra surf, surfisti e musica. Johnson, negli Stati Uniti, è forse il più comune tra i cognomi, ma non c'è nulla di comune nella storia di papà Jeff e di suo figlio Jack. Siamo in California. Jeff inizia come skateboarder, ma a 15 anni un amico gli fa scoprire uno spot segreto a nord di Santa Cruz. È amore per il surf, immediato e totale. E così a 18 anni va alle Hawaii, dove si ferma per i successivi 15. Quando non è su una tavola, Jeff Johnson ha una macchina fotografica in mano. I suoi scatti finiscono presto su The Surfer Journal. Poi entra in contatto con Yvon Chouinard, il leggendario fondatore di Patagonia, e del famoso brand diventa fotografo e collaboratore. Alle Hawaii nasce anche suo figlio, Jack. Drink the water, drink it down. This time I know I'm bound to spit it back up. I didn't want to... Drink the Water è una delle canzoni contenute nell'album d'esordio di Jack Johnson, Bushfire Fairy Tales, e se forse non è la più famosa, è però quella che racconta l'incidente che anni prima ha messo fine alla sua promettente carriera di surfista professionista. Era diventato a soli 17 anni il più giovane surfer di sempre a essere invitato alle finali del Pipeline Masters, uno degli eventi più prestigiosi del circuito mondiale di surf, sul North Shore, alle Hawaii. Ma neppure una settimana dopo, una brutta caduta in acqua gli regala oltre 100 punti di sutura in fronte e lo convince ad abbandonare le competizioni. Tanto una carriera alternativa ce l'ha. Sotto braccio, invece che una tavola, una chitarra. Grazie al successo dell'album d'esordio nel 2001, Jack Johnson apre il tour americano di Ben Harper, uno che il triangolo musica, skate, surf lo conosce bene. E a proposito di triangoli, quello formato su un palco da Ben Harper la sera del 19 aprile 2008 assieme al frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder e a uno dei più grandi surfer di ogni tempo Kelly Slater, teme pochi rivali. Il luogo è San Clemente, costa californiana, a sud di Huntington Beach, più o meno a metà tra Los Angeles e San Diego. L'occasione è un evento benefico per la Kelly Slater Foundation. È un sabato sera, ma un sabato sera speciale. Sul palco l'11 volte campione del mondo di surf si fa accompagnare da Harper e Vedder per una versione di un capolavoro dei Pearl Jam, Indifference. I will light the match this morning, so I won't be alone. Slater non è nuovo a queste collaborazioni artistiche. A metà anni 90 ha preso parte a 27 episodi di Baywatch, finendo per avere una chiacchieratissima storia d'amore con Pamela Anderson. Ma alla voce fidanzate la lista è lunga ed eccellente e comprende anche Gisele Bündchen, Cameron Diaz e Bar Raffaeli. Ma qui quello che ci interessa è l'amore che Slater dimostra per la musica. Con altri due surfer di livello mondiale, Rob Machado e Peter King, arriva a fondare anche una propria band, chiamata senza grande fantasia The Surfers. Vogliamo ascoltarli? Ascoltiamoli. Slater suona chitarra e ukulele e ha al suo attivo pure un duetto con Angus Stone e compare anche in un video dei Garbage, salvato su una spiaggia, beato lui, dalla bellissima Shirley Manson. Se Kelly Slater è l'incontrastato re del surf come tutti noi lo immaginiamo, in un'altra declinazione dello sport non meno spettacolare, il famoso tow-in surfing, il suo equivalente si chiama Laird Hamilton. Se siete mai stati negli Stati Uniti, cosa vuol dire il verbo to tow? Lo sapete benissimo, perché lo avete letto mille volte sui cartelli stradali che minacciano di farvi sparire l'auto in tempo zero se vi azzardate a parcheggiare in qualche zona proibita. È la nostra rimozione. Arriva un carro attrezzi e si rimorchia la vostra auto chissà dove, e poi sta a voi andare a ritrovarla. Ecco, allo stesso modo gli artisti del tow-in surfing scelgono di farsi rimorchiare, solitamente da una moto d'acqua, per prendere velocità e poter dare l'assalto ad autentici muri d'acqua. Stiamo parlando di onde alte anche 20-30 metri, che ovviamente nessuno potrebbe cavalcare con il solo ausilio delle proprie braccia. In questo Laird Hamilton è il campione dei campioni e a fine 2006, nella primissima puntata della seconda stagione dello show Iconoclast, Hamilton ha raccontato la sua carriera e la sua vita privata proprio a Eddie Vedder, che Hamilton definisce il difensore del rock and roll, un cantante che surfa e che ama l'oceano. E chiunque ami l'oceano, aggiunge, è mio amico. The currents will shift like me too. Release, Given to Fly, Amongst the Waves. Sono tantissime le canzoni del catalogo dei Pearl Jam che fanno riferimento alle onde, all'oceano, al surf, e non potrebbe essere altrimenti. Quando a scriverne i testi è qualcuno cresciuto tra Encinitas e San Diego, con l'oceano fuori dalla porta di casa. Per chi invece deve fare a meno delle onde, c'è quello che già nel 1964 Jen and Dean, celebre duo di un suono conosciuto come California Sound, chiamano Sidewalk Surfing, il surf da marciapiede. Parliamo dello skate, le cui connessioni con il mondo musicale non sono meno profonde e radicate, e non possono prescindere da un nome fondamentale, quello dei Beastie Boys, che rompono ogni schema perché strappano la cultura dello skate dalla patria delle origini, la California, e da un mondo musicale che fa molto più riferimento al rock o al punk di matrice inglese. Uno skateboard, per dire, finisce anche sulla cover dell'album Kick degli In Excess nel 1987, quello per intenderci che al suo interno aveva Need You Tonight. Ma per la band australiana quella tavola è solo un oggetto, mentre per i Beastie Boys, di casa sulla East Coast, sui marciapiedi di New York, lo skate e tutti gli sport da tavola fanno parte di un immaginario ben più radicato. Prova ne è il video di Looking Down the Barrel of a Gun del 1989, che mischia indifferentemente immagini di skate, snowboarding e surf. Barrel, infatti, è la canna della pistola, ma anche l'onda a tubo che tutti i surfisti vogliono infilare. Non è un caso neppure che uno degli artisti con cui il trio newyorkese lavora più di frequente è quello Spike Jones, che prima ancora di approdare al successo nel mondo del cinema, da essere John Malkovich alla saga Jackass, si fa le ossa creando prima una serie di video che documentano la nascente scena dello skateboarding, tra cui il fondamentale Video Days, e quindi realizzando alcuni leggendari videoclip, tra cui appunto Sabotage dei Beastie Boys. Uno dei primi a portare la sua firma è però quello ideato per 100%, il super successo dei Sonic Youth, che non a caso si apre proprio con una serie di trick sulla tavola. Una ipotetica colonna sonora skate mischia allora il rock alternativo dei Sonic Youth, il peculiare stile di hip hop dei Beastie Boys, ma mantiene anche una massiccia dose di punk, al punto che c'è una corrente musicale appositamente ribattezzata skate punk. Tra i primissimi esponenti all'inizio degli anni 80 va ricordata la band The Faction, che agli esordi definisce la propria musica come fatta da skaters per skaters. L'affermazione corrisponde così tanto al vero che al basso e alla chitarra, per un periodo, arruolano niente meno che Steve Caballero, uno che la rivista specializzata Thrasher Magazine nel 1999 ha incoronato come lo skater del secolo. Sono loro a firmare la popolarissima Skate and Destroy, che diventa una sorta di inno non ufficiale del mondo skate e che nel 2002 viene inclusa nella colonna sonora ufficiale del popolarissimo videogioco Tony Hawk's Pro Skater 4, serie che deve il suo nome allo skater probabilmente più famoso di tutti i tempi, ma questa è già un'altra storia. Ora, piste innevate e onde da cavalcare vanno inseguite e corteggiate. Ma per trovare un marciapiede, un corrimano o una rampa improvvisata non serve altro che uscire di casa e darsi da fare. A me, personalmente, è venuta una voglia matta di farlo. Per cui ora vi saluto, prendo il mio skate e ci sentiamo al prossimo episodio di Showtime. DJ Showtime è un podcast scritto da me, Gianluca Gazzoli, con Mauro Bevacqua. Riprese e montaggio Simone Paleari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.